Continuiamo dunque la nostra lettura. Per chi non fosse stato presente negli incontri precedenti, stiamo continuando la lettura del Vangelo di Matteo e siamo nel pieno di quel primo grande discorso che va sotto il nome di discorso della montagna, che ha preso tutto il capitolo 5, prenderà tutto il capitolo 6 e noi questa sera facciamo proprio i primi quattro versetti del capitolo 6. Poi, più tardi, faremo 7 e 8 e poi vediamo se riusciamo a meno iniziare il versetto 9 con il Padre Nostro. Leggiamo i primi quattro versetti, quindi Matteo 6, 1, 4. State attenti a non praticare la vostra giustizia davanti agli uomini, per essere ammirati da loro, altrimenti non c'è ricompensa per voi presso il Padre vostro che è nei cieli. Dunque, quando fai l'elemosina, non suonare la tromba davanti a te, come fanno gli ipocriti nelle sinagoghe, nelle strade, per essere lodati dalla gente. In verità, io vi dico, hanno già ricevuto la loro ricompensa. Invece, mentre tu fai l'elemosina, non sappia la tua sinistra ciò che fa la tua destra, perché la tua elemosina resti nel segreto, e il Padre tuo, che vede nel segreto, ti ricompenserà. Partirei da una constatazione molto umana, che abbiamo bisogno tutti di essere un po' ammirati. Perché, lo si voglia o no, l'uomo è come è visto. Infatti, se uno non è visto, non è. Quindi, il grande inganno dell'uomo è quello di pensare di essere soltanto per quello che è agli occhi degli altri. Ecco perché facciamo così conto del giudizio, del parere degli altri. E rischiamo di andare in paradiso per un apprezzamento e all'inferno per una critica. Siamo molto sensibili a questo, ma perché siamo fatti così. Ecco, Gesù ci dice altro. Gesù ci invita non tanto a stare di fronte alla vista degli altri, o se vogliamo non tanto al fare conto, ecco, del giudizio degli altri, ma saperci sempre dinanzi allo sguardo dell'amore che è Dio. Gesù non perde occasione di dirci che Dio ci guarda col suo amore infinito. E dinanzi a questo sguardo noi valiamo e contiamo. Allora, perché Gesù ci ricorda questo? Perché se noi entrassimo in questa logica che io sono costantemente dinanzi allo sguardo di Dio, che è uno sguardo gratuito, di amore infinito, incredibile, cosa succede in me? Divento libero. Da che cosa? Libero dallo sguardo, dal giudizio, dalle considerazioni degli altri. Non mi importa più nulla, perché io ormai sono al sicuro, cioè di fronte a quello sguardo. Allora potremmo dire così: meno facciamo esperienza dello sguardo di Dio su di noi, più saremo attenti allo sguardo e al parere degli altri. Perché abbiamo detto, l'uomo è come visto. Io ho bisogno, sì, di essere guardato, dipende da chi. Siamo noi a costruirci il nostro inferno o il nostro paradiso, ecco, a secondo di chi ci mettiamo dinanzi. Quindi, se riesco a vedermi dinanzi al suo sguardo di amore disinteressato e gratuito, allora non mi interesserà più l'ammirazione degli altri. State attenti a non praticare la vostra giustizia davanti agli uomini per essere ammirati da loro. I farisei ci tenevano ad essere ammirati, cioè la loro essenza era lì, nell'ammirazione degli altri. Io credo che siamo tutti un po' farisei a questo punto, perché abbiamo tutti un po' bisogno di essere ammirati. Ora, il Vangelo, quando parla di questo bisogno di ammirazione, usa un termine che potremmo tradurre con gloria. Che cos'è la gloria nel Vangelo, nell'Antico Testamento, nella Scrittura? Che cos'è la gloria? La gloria di Dio, ma c'è anche la gloria degli uomini. Gloria traduce, in italiano traduce un termine ebraico che poi viene reso anche in greco, che si potrebbe rendere con peso. La gloria di Dio è il peso di Dio, ovviamente non il peso fisico, ecco, no? Il peso, avere, ecco, sapete cosa intendo, no? Cioè una persona che ha un certo peso, si dice, no? Ecco, noi cerchiamo il peso delle persone, del mondo, cerchiamo questa gloria del mondo, cioè vogliamo avere un peso nella nostra società, nell'ambiente in cui ci muoviamo, no? Vogliamo avere un certo peso. Abbiamo insomma bisogno di darci gloria gli uni gli altri per essere qualcuno. C'è un bellissimo passo, siamo in Giovanni 5:44. Gesù dice una cosa a questo riguardo che è geniale. Gesù dice: e come potete credere voi che prendete gloria gli uni dagli altri? Per Gesù, chi vi sta di fronte cercano gloria gli uni dagli altri. Noi cerchiamo gloria gli uni dagli altri. Vogliamo avere un peso di fronte alle persone. Gesù dice che noi abbiamo un grande peso dinanzi agli occhi di Dio. Ora capite ancora la stessa cosa che dicevo prima: se noi non facciamo esperienza di questo peso di fronte al nostro Dio, di avere un peso, di avere una gloria. Un padre della Chiesa dice: la gloria di Dio è l'uomo vivente, io sono la gloria di Dio. Io ho un peso di fronte a Dio. Ecco, se non percepisco di avere questo peso, questa importanza, questa bellezza, la vado a elemosinare negli ambienti in cui mi muovo. Siamo attenti, dobbiamo scegliere. E per avere un po' di peso si fa di tutto, ci prostituiamo molto facilmente. Per avere solo un po' di peso negli ambienti in cui ci muoviamo. Può essere anche in famiglia, può essere nell'ambiente di lavoro, nell'ambiente amicale. Ognuno cerca in qualche modo di stare a galla, avere un peso. Ma si va a fondo. Siamo sempre un po' mendicanti di approvazione, di applausi, di considerazione. Ma questa non è gloria. Questa è vanagloria. Ecco cos'è la vanagloria. È questa. La vanagloria. E come faccio a sapere che invece io ho un peso di fronte al volto di Dio, di fronte al cuore di Dio? Ce lo dice Paolo nella lettera ai Romani, capitolo 5, versetto 6. Lui ha dato la sua vita per me quando ero ancora peccatore. Lo dice Paolo. Quindi io ho un peso di fronte a Dio, indipendentemente da quello che ho fatto, quello che non ho fatto, dalle mie prestazioni, dai miei sbagli. Sono libero. Sono libero. Il capitolo 5, ecco, questa era un po' un'introduzione a quello che andiamo a dire, perché questi versetti che andremo a leggere sono molto importanti, soprattutto quelli che introducono il Padre Nostro. Il capitolo 5 si è concluso, abbiamo visto l'ultima volta, con un'affermazione che riassume un po' il discorso della montagna precedente. Gesù dice: siate perfetti come perfetto il Padre vostro. Perfezione, abbiamo visto la scorsa volta, significa compimento, e non è la perfezione morale, stiamo attenti. In cosa consiste la perfezione di Dio? In che senso Dio è perfetto? Siate perfetti come perfetto il Padre vostro. In cosa è perfetto il Padre nostro? L'ha detto sempre la finale di Matteo 5, nel far piovere sopra i giusti e sopra gli ingiusti, a far splendere il suo sole sopra i cattivi e sopra i buoni. Cioè, la perfezione di Dio sta nel suo amore incondizionato. Questa è la perfezione di Dio. Cioè, nel suo amore misericordioso, totale, condizionato, ecco, incondizionato, senza condizioni. Questa è la perfezione di Dio. Ma semplicemente perché Dio non può non amare. L'ho già detto, no, tante volte questa cosa, ma guardate che importante questo. Dio non ama. Dio non ama. Dio è amore. Cosa vuol dire? Vuol dire che, perché se io dico che Dio ama, suppongo che potrebbe anche non amare. E invece no, Dio non può non amare. Dio è l'amore. O se vogliamo, l'amore è Dio. Quindi non può non amare. Non è che di fronte al disgraziato, al delinquente, si astiene dall'amore. No, non ti amo perché hai fatto una cosa brutta. No, non può. Dio non perdona, Dio è perdono. Dio non usa misericordia, Dio è misericordioso. Quindi non può non essere misericordioso, non può non perdonare. Ecco, in questo consiste la perfezione di Dio. Noi abbiamo un Dio, dice Gesù, che ti ama indipendentemente dalla tua morale, dalla tua etica, dal tuo comportamento. Cosa vuol dire questo? Cosa vorrà dire? Una cosa grande, una cosa splendida, anche se può suonare un po' strano, che Dio non si offenderà mai per il male che facciamo o che gli facciamo. Dio non può offendersi. Ora, se Dio non può offendersi, capite che non ha nessun senso chiedere perdono a Dio. Che senso ha chiedere perdono a Dio se Dio non può offendersi? Ma questo è il tema che affronteremo domenica 19 qua. Quindi andrebbe rivisto un pochino il concetto di peccato. Pensate invece quanto abbiamo investito noi Chiesa sull'offesa a Dio, sul dover richiedere perdono a Dio e avanti così. Matteo adesso, ecco, questa era la finale di Matteo 5. Adesso Matteo, all'inizio del capitolo 6, passa in rassegna le tre opere fondamentali di ogni religione. L'avevamo già introdotta prima con l'idea di giustizia. Ecco, Matteo passa in rassegna quali sono le tre opere di ogni religione, e quindi anche della religione ebraica. Sono il digiuno, la preghiera e l'elemosina. Gesù non, nel suo, diciamo, la sua rilettura dei fondamenti della religione ebraica, perché lui è un ebreo, Gesù è nato ebreo e morirà ebreo, cioè Gesù è l'ebreo per eccellenza, rivisita queste tre, diciamo, tre fondamenti. Tutte le religioni hanno dei pilastri, voi sapete, anche l'Islam ha i cinque pilastri, no? Tra cui il digiuno, tra cui l'elemosina e la preghiera. Poi hanno anche la visita alla Mecca, e al quinto pilastro non mi ricordo, comunque ne hanno cinque.
Alla grande.
No, ce ne sono cinque, ma ne manca uno: la visita alla Mecca e comunque poi lo recuperi. Comunque Gesù, per Gesù, ecco, ne recupera tre. Però le rilegge. Però c'è un'osservazione da fare. Lui le chiama le opere buone, queste tre, le opere buone. Stiamo attenti, le opere buone, il bene in fondo, può essere fatto o a fin di bene o anche per un fine maligno. Questo si evince dal Vangelo, ma si evince nella nostra antropologia in fondo, no? Noi molte volte facciamo il bene per fare il male, e lo so che sembra un controsenso, ma è così. Cioè, noi possiamo uccidere una persona, però poi diciamo: guarda che l'ho fatto per il tuo bene. Ecco, questo è il classico esempio di fare il bene con un fine malvagio. Ecco, per Gesù qui è chiarissimo, no? Adesso lui ripercorrerà queste tre grandi tappe, questi tre grandi pilastri, ecco, della religione ebraica, e dice: però state attenti che possono essere vissute o per il bene o per il male. Di per sé sono un bene, ma potreste anche dare un fine cattivo. Ora, qual è la discriminante? Qual è la discriminante? È la motivazione, è il motivo per cui lo si fa. Ecco, Gesù recupera qui il perché lo fai, il perché lo fai. Il bene come il male sta nelle intenzioni. Il versetto appunto 1 dice proprio questo, in fondo dice: stai attento quando fai il bene. E sentiamocelo dire questa cosa, perché è incredibile come il Vangelo stia parlando di noi, delle nostre situazioni. Quando fai il bene, Gesù ti sta chiedendo, ci sta chiedendo, quando fai il bene, perché lo fai? Perché? Ti serve a fare il bene? Ti serve a qualcosa a fare il bene? Vuoi ricevere qualcosa in cambio a fare il bene? Magari anche soltanto a metterti a posto la coscienza? Perché lo fai? Perché fai volontariato, ad esempio? Perché aiuti qualcuno? Gesù ci sta dicendo che se c'è un fine perché fai il bene, quel bene è già viziato dal male. Eh sì, c'è già un secondo fine. E così la preghiera, e così il digiuno. Qui si parla di elemosina, però non sono le nostre elemosine, che non sono i 50 centesimi che diamo al lavavetri e in corso regina, senza magari neanche guardarmi in faccia. L'elemosina nella cultura ebraica aveva un peso notevole, voleva dire provvedere alle necessità economiche di chi è in difficoltà proprio, ma è una cosa grossa. Per l'ebreo è un atto di giustizia l'elemosina. Cosa ci sta dietro? Per comprendere dobbiamo fare un po' di... andare un po' nella cultura ebraica. I beni, nella concezione ebraica, sono proprietà comuni, proprietà comune di tutti. I tuoi beni non sono i tuoi beni, sono i beni di tutti, che a te sono dati per essere amministrati. Cioè, la tua ricchezza, quello che hai, tu non sei proprietario dei tuoi beni, anche se hai lavorato, anche se lo sei guadagnato, è una benedizione di Dio, e in quanto tale tu sei soltanto amministratore di quei beni. E in quanto amministratore vuol dire che li amministri, cioè li gestisci, li doni. Mi ha colpito, quest'estate ero in America, e... a New York ci sono grandi ricchi, cioè New York è proprio una città che è tutta volta a fare ricchezza, no? E basta, cioè, la cosa è fare ricchezza, quindi l'importante è diventare ricchi, essere ricchi. Però c'è una cultura dietro molto ebraica per cui sei benedetto, cioè la ricchezza è una benedizione di Dio, ancora oggi. Noi abbiamo un'altra idea di ricchezza qui, no? Però il ricco è il benedetto da Dio, c'è questa idea di fondo. Però il grande ricco è chiamato a fare grandi elargizioni. Cioè questa filantropia americana, no? Ci sono questi grandi uomini, questi filantropi, no? Questi grandi filantropi. Ecco, perché c'è questa idea di fondo, no? Che hai dei grandi beni e devi in qualche modo poi far ritornare, restituire, no? La restituzione un po' del nostro amico del Sernik, no? Questo dovere della restituzione. Ecco, per l'ebreo è proprio questo. Tu hai una ricchezza, hai dei beni che sono beni di tutti e quindi in quanto beni di tutti vanno restituiti. Tutto ricevo da Lui e tutto condivido. Se non c'è il secondo momento della restituzione, del dono, è inutile ogni forma di religione. Pensate quante volte nell'Antico Testamento i profeti denunciano proprio questo, dicono: cosa hai fatto della tua ricchezza? L'hai soltanto giocata per te stesso? Pensate a Amos, no? Amos è il primo profeta che denuncia questo, poi verrà ripreso anche da Isaia. Ma denuncia questo, dice Dio: voi mi offrite sacrifici, mi offrite culti, riti, liturgia, non mi interessano. Voi avete trattenuto per voi la vostra ricchezza e fate morire i poveri di fame. Questo non va. Quindi io non guardo neanche i vostri sacrifici, non mi interessa, non mi importa. Ecco che cos'è la giustizia, per l'antichità. La giustizia è proprio questo partecipare le ricchezze a tutti, perché i beni sono di tutti. Gesù poi riprenderà questo, no? Quando in Matteo 9,13 dirà, lo vedremo: misericordia io voglio e non sacrificio. Ed è interessante notare come nel Nuovo Testamento questa idea torna della compartecipazione, del far girare i propri beni. Questa è la giustizia, la giustizia. Essere giusti vuol dire che nessuno intorno a te stia nella necessità, nel bisogno. E il cristianesimo ha fatto suo in toto questa mentalità. Per cui un cristiano che tiene i suoi beni soltanto per sé o per il cerchio ristretto della sua famiglia, c'è qualcosa che non torna. Quindi il Vangelo è chiarissimo. Se Dio è padre, tu sei figlio e quindi gli altri sono fratelli. E in una famiglia si partecipano i beni, ma verso tutti, perché tutti sono fratelli. Sarebbe interessante a questo proposito andarsi a leggere due passi degli Atti degli Apostoli. Voi sapete che gli Atti degli Apostoli è la continuazione logica, naturale, del Vangelo di Luca. Luca finisce il suo Vangelo, inizia con gli Atti. Cioè, inizialmente era un'opera unica, Luca e Atti, poi sono stati separati. Ma gli Atti di cos'è gli Atti? Gli Atti sono la testimonianza di una comunità che comincia a vivere quello che il Vangelo ha detto. Cioè Luca riprende, testimonia come una comunità vive concretamente quello che Gesù ha detto nel Vangelo. Questi sono gli Atti degli Apostoli. Ora, nel libro degli Atti ci sono due passaggi molto interessanti. Atti 2 44, dove si dice: tutti i credenti stavano insieme e avevano ogni cosa in comune, vendevano le loro proprietà e sostanze e le dividevano con tutti secondo il bisogno di ciascuno. Cioè, Luca fotografa come la prima comunità di Gerusalemme, che ha conosciuto il Vangelo, opera così, cioè come se fosse la cosa più normale. Gesù ha rivelato che c'è un Dio che è padre di tutti, quindi tutti sono figli e quindi fratelli, e di conseguenza chi ha beni li vende e il ricavato viene dato perché nessuno sia nel bisogno. Una comunità un po' comunista, che effettivamente poi Paolo deve correggere qualcosa perché vede che non funziona molto. Il secondo passo, 4:32, la moltitudine di coloro che erano diventati credenti aveva un cuore solo e un'anima sola, e nessuno considerava sua proprietà quello che gli apparteneva. Vedete? Nessuno considerava sua proprietà quello che gli apparteneva. Ma fra loro tutto era comune. Qui c'è una cosa, poi non so se avete mai fatto caso a questo versetto, di una potenza impressionante. Sentite cosa dice Luca. Con grande forza gli apostoli davano testimonianza della risurrezione di Gesù. Nessuno infatti tra loro era bisognoso. Cosa vuole dire questo versetto? Vuole dire che il fatto che nessuno in quella comunità fosse bisognoso era chiaro segno della resurrezione. È bellissimo, eh? È bellissimo. Cioè il fatto che nessuno fosse bisognoso, nessuno fosse in povertà, nella miseria, vuol dire che veramente Gesù è risorto. Quindi cosa vuol dire credere nel Gesù risorto? Testa? No, come vivi? E come vivi che testimoni la resurrezione di Gesù? Credere nella resurrezione non vuol dire professarlo nel credo, vuol dire viverlo con i fratelli. Tu credi nella resurrezione? Sì. Come tratti i fratelli? C'è qualcuno bisognoso intorno a te? Sì, tanti. Allora tu non stai credendo nella resurrezione. Mi dispiace. Guarda che il Vangelo è micidiale, cioè non ci mette a nudo, cioè non si può. Fregarlo, ecco. Poi è simpaticissimo l'episodio del capitolo 5. Lo leggiamo perché è umoristica la cosa, eh. Non va presto, ma non può essere presa la lettera, ecco, c'è qualcosa che non gira. Penso che chi l'abbia raccontato l'abbiano messo lì come una sorta di parabola, ecco, ma non è storico, eh. Sentite, un uomo, è un raccontino, un uomo di nome Anania, un cristiano, ecco, della prima comunità, con sua moglie Saffira, vendette un terreno e, tenuta per sé, d'accordo con la moglie, una parte del ricavato, consegnò l'altra parte deponendola ai piedi degli apostoli, proprio come avveniva di solito, abbiamo letto prima. Ma Pietro, che era attento al denaro, disse: Anania, perché Satana ti ha riempito il cuore così che hai mentito lo Spirito Santo e hai trattenuto una parte del ricavato del campo? Prima di venderlo non era forse tua proprietà e l'importo della vendita non era forse a tua disposizione? Perché hai pensato in cuor tuo a questa azione? Non hai mentito agli uomini, ma a Dio. All'udire quelle parole, Anania cadde a terra e spirò. Boh, morto, stecchito. Un grande timore si diffuse in tutti quelli che lo ascoltavano, si alzarono allora i giovani, lo avvolsero, lo portarono fuori e lo seppellirono. Avvenne che, arriva la moglie, circa 3 ore più tardi entrò sua moglie, ignara dell'accaduto. Pietro le disse: dimmi, è a questo prezzo che avete venduto il campo? Ed ella rispose: sì, a questo prezzo. Allora Pietro le disse: perché vi siete accordati per mettere alla prova lo Spirito del Signore? Ecco qui alla porta quelli che hanno seppellito tuo marito, porteranno via anche a te. Ella all'istante cadde ai piedi di Pietro e spirò, anche lei, stecchita, morta. Quando i giovani entrarono, la trovarono morta, la portarono fuori e la seppellirono accanto a suo marito. Penso che sia una parabola, questo, non fosse altro che non puoi seppellire uno subito, cioè, dagli un po' di tempo. Ma praticamente una parabola raccontata alla comunità per specificare bene quello che abbiamo detto prima. Quindi, questo fatto della giustizia era un sentimento fortissimo nella comunità primitiva. Essere giusti, essere perfetti come è perfetto il Padre. È una cosa molto concreta. Gesù sta insegnando che ciò che fa vivere non è possedere la terra. Infatti non è nostra, ma è dono ricevuto. Piuttosto è condividerla. E condividere il verbo della vita. L'abbiamo letto prima. Chi condivide fa esperienza di risurrezione. Testimonia che Gesù è risorto e di conseguenza fa esperienza di risurrezione. Chi trattiene per sé muore. Ecco perché era una parabola prima. Capite? Il significato è, il messaggio è chiarissimo. Condividendo hai la vita che vince la morte, trattenendo hai una vita che muore. Gesù lo dirà in Matteo 16, lo vedremo più avanti, quando dice ai suoi: ma quale vantaggio avrà l'uomo se guadagnerà il mondo intero e poi perderà la propria anima? Quindi, primo pilastro, l'elemosina, il dono. Poi dice: Questo suonare la tromba era tipico degli ipocriti. Ipocrita vuol dire maschera, attore. Gli ipocriti erano paragonati a quelli del teatro greco, cioè recitavano con delle maschere. Ecco, gli ipocriti sono proprio questi, quelli che si mettono delle maschere, ma in realtà non sono loro. Fare l'ipocrita vuol dire fare l'attore. Gesù dice: stai attento quando fai il bene, che non sia un'azione attoriale, una messa in scena per essere accettato, benvoluto, stimato dagli altri. E quello che dicevo prima, perché fai il bene? Avere un secondo fine vuol dire fare l'ipocrita, ma non è offensivo fare l'ipocrita, avere un secondo fine nel bene vuol dire tu stai recitando, fai il bene, ma in realtà sotto sotto c'è qualcos'altro. E al versetto 3-4 dice qualcosa ancora più interessante, dice: non solo davanti agli uomini devi fare la giustizia, ma neanche davanti a te. Noi scopriamo la nostra vera identità solo davanti a Dio, perché sappiamo di essere amati, di essere figli. Il versetto 5 è importante: quando pregate, quindi dopo l'elemosina passa la preghiera, e quando pregate non siate simili agli ipocriti che nelle loro sinagoghe, negli angoli delle piazze, amano pregare stando ritti per essere visti dalla gente. In verità io vi dico, hanno già ricevuto la loro ricompensa. Invece quando tu preghi, entra nella tua camera, chiudi la porta e prega il tuo padre che è nel segreto, e il padre tuo che vede nel segreto ti ricompenserà. Quindi, esaurito tutto il discorso dell'elemosina, della giustizia, del bene da farsi senza secondi fini, condividendo, partecipando, scoprendosi amati da questo padre e quindi scopertisi figli, ecco, passa al secondo grande pilastro. La preghiera. Ancora una volta il testo ci dice che i farisei avevano dei momenti di preghiera comune. Avevano momenti in cui si pregava in pubblico. Ora, la preghiera è una cosa buona, come l'elemosina, dice Gesù. Ma anche qui, perché lo fai? Perché lo fai? C'è un secondo fine perché preghi? C'è un secondo fine perché preghi? E l'intenzione, per quale intenzione lo fai? Lo fai per essere visto? Ora, questa poteva valere per i farisei del tempo di Gesù. Oggi penso che nessuno preghi per essere visto, no? Non mi sembra un problema nostro, ecco. Spero che nessuno preghi per essere visto dagli altri, ecco. Però c'è qualcosa di più sottile sotto. Gesù infatti dice: e quando preghi non fare come i pagani. I pagani cosa facevano? Ecco un'altra tentazione. I pagani pregavano con formule ripetitive fino allo sfinimento per far assumere la preghiera una parvenza di magia. Cioè, per i pagani la preghiera diventava atto magico. Cioè, strutturavano la preghiera con delle formule proprio, che erano formule magiche, e pensavano che attraverso queste formule magiche il cielo potesse rispondere. Allora qui ci siamo. Anche no. Perché, guardate, io credo che molta della nostra preghiera cristiana sia una preghiera pagana. Perché pensa che mettendo insieme certe formule, certe preghiere, certe modalità, certe ritualità, allora il cielo deve rispondere. Come se fosse un'acrobazia, ma come si dice quella formula?
Sì.
Abracadabra, sì. Eh sì, ma la preghiera non ha nulla di magico. Allora la seconda domanda che Gesù ci fa stasera: ma quando preghi, quanto credi che la tua preghiera abbia un potere magico? Tradotto, quando preghi, pensi veramente di toccare Dio? Credi veramente di muovere il volere di Dio? Tu pensi che quando preghi stai mettendo al corrente Dio della tua necessità, del tuo bisogno? Quando preghi, magari servendoti anche di ritualità molto esteriori, molto paganeggianti, ecco, pensi che Dio si commuova e quindi si sente in obbligo di intervenire? Ecco, Gesù cerca di smontare tutto questo. La nostra preghiera non tocca Dio, dice Gesù. La nostra preghiera non ha il compito di renderlo attento alle mie necessità. Perché se no è un Dio pagano, capite? È un Dio pagano. C'è un secondo fine. E questo è il secondo fine della preghiera. Quando preghi ti aspetti qualcosa, questo è un secondo fine della preghiera. La preghiera non serve a Dio, capite? Non tocca il mondo di Dio la preghiera.
Ma perché sa già di noi, secondo me, della mia necessità.
E infatti la preghiera non serve a Lui, ma serve a noi. Noi preghiamo perché serve a noi la preghiera. Al fine di accogliere non ciò che gli chiediamo, ma ciò che Lui, l'amore, intende donarci. La preghiera è pura disponibilità ad accogliere. Ecco, Gesù ci invita veramente a non essere pagani. Non è una formula magica. Allora veramente io credo che sia fondamentale fare questo passaggio anche nella nostra vita. Allora è per questo che da una parte invita, quando si prega, a entrare dentro di sé. Infatti non dice neanche quando preghi vai al tempio. Quando preghi entra nella tua camera. Qui purtroppo sì, probabilmente non si poteva scegliere la traduzione, ma in greco non c'è la camera, pensiamo alla propria stanza, no? No, qui in greco viene usato un termine che indica la dispensa di una casa in Medio Oriente, che più delle volte era dentro una grotta, un affratto. Ora, nella parte più interna di queste grotte c'era la dispensa, dove c'erano gli alimenti necessari per vivere. Quindi Gesù dice, quando preghi, vai nella parte più recondita di te, là dove ci sono gli alimenti necessari per vivere, attingi lì e ti rivolge al Padre. Allora quando preghi entra lì dentro e renditi capace di accogliere quello che l'amore vuole donarti, che è sempre di più, è sempre meglio, è sempre più fecondo di quello che tu puoi chiedere. Ecco, questo penso che sia importante. Allora a questo punto si capisce. Solo a questo punto si capisce perché Matteo inserisca il Padre nostro a questo punto. Quando preghi, di, allora, versetto 9, voi dunque pregate così. E qui inizia il Padre nostro. E la prima parola del Padre nostro è proprio Padre. Padre. Ora a questo punto una domanda. Ma Dio è padre? Certamente no. Nel senso che Dio è molto più che un padre, infinitamente oltre la paternità, ovviamente. Ma chiamarlo padre serve ancora una... Quindi dire che Dio è padre non si intende dare una definizione di Dio, capite? Non siamo qui, il Padre nostro non è una definizione di Dio come paternità, ma serve a noi per riconoscerci figli. Nel momento in cui lo chiami padre, riconosci te stesso come figlio, capite? Esprime qualcosa di me. Chiamarlo padre esprime qualcosa di me. E come figlio, quindi, bisognoso, necessitante, precario, come un bambino, che ha necessità di essere accolto. Ecco perché inizia con questa parola, padre. Quindi non si sta dando una definizione di Dio, ma si sta dando una definizione di noi, noi figli, ci riconosciamo figli. Cosa fa un figlio, cosa fa un bimbo di fronte al proprio padre? Accoglie e basta. Cosa può dire? Niente, stai lì e ricevi. L'amore riceve, la preghiera riceve, la preghiera accoglie. La preghiera è pura disponibilità. Ecco, la prossima volta, allora cominciamo, anche velocemente, se no commentare tutto il Padre Nostro ci prenderebbe un anno, ma almeno a grandi linee cerchiamo di recuperare gli elementi essenziali di questa preghiera splendida. Voi sapete che ci sono due versioni del Padre Nostro nel Nuovo Testamento, una di Matteo e l'altra di Luca. Molto probabilmente la versione originaria è quella di Luca, che è più stringata e più essenziale. Poi Matteo l'ha presa, l'ha riletta, l'ha ampliata per la sua comunità, per la sua chiesa. Quindi diciamo che Luca ha la versione originaria. Bene. Possiamo affidare a Maria, ecco, le intuizioni, le parole di questa sera, il nostro desiderio di fare del bene senza secondi fini, di pregare senza secondi fini, come Maria. O Maria, vogliamo accoglierti come immagine ispiratrice di vita, insegnaci a ricercare Dio in ogni creatura, a seguire in tutto la retta ragione, a vivere raccolti, unificati in profondità di comunione, a fuggire cose, pensieri e parole vane, ad accogliere il povero, il debole, e non recare pena a nessuno, a dare per quanto è possibile gioia a tutti. Amen. Bene, il prossimo incontro di Marco sarà il 29 di novembre, quindi fine mese. Mentre dicembre sarà il 13. Quindi fine novembre, settimana prossima, il prossimo weekend, o meglio sabato e domenica prossimi, ci sarà qui in casa un weekend di crescita, ecco, spirituale, che stiamo portando avanti un po' di weekend in questo senso, con Padre Mazzocchi. E affronteremo il tema affascinante dello Zen buddista in relazione al cristianesimo, quindi faremo così, ci immergeremo in questi duplici polmoni, ecco, no? Quel mondo orientale, il polmone orientale e il polmone occidentale, ecco. E vediamo come Padre Mazzocchi ci aiuta a mettere insieme. Ecco, quindi Vangelo e Zen il prossimo weekend. Ci sono ancora dei posti liberi per chi volesse iscriversi. Mentre domenica 19, tra due domeniche, allora ci sarà la giornata di spiritualità qui in casa tutto il giorno, in questo tentativo di rilettura dei grandi temi del cristianesimo, della nostra fede. Il tema, la parola che cercheremo di approfondire è proprio il tema del peccato, di cui stasera vi ho dato soltanto un pensiero. Buona settimana.
Grazie.